E quando sono le 15:36, finalmente come annunciato, siamo in collegamento con Daniele Barbieri. Ciao Daniele. Oh,
Un saluto a
finalmente.
tutte e tutti.
Abbiamo avuto un attimo di blackout, ma adesso ti sentiamo forte e chiaro.
Benissimo.
Va
Va
bene,
bene.
allora, con quale argomento partiamo oggi?
Allora, io oggi vi chiedo un po' di spazio perché ho un mare di cose da dire, la rabbia del sabato sera in sintonia con voi. Tre piccole storie ve le vorrei raccontare, se poi vado lungo ne faccio due e me lo dite voi.
Va bene, d'accordo.
Allora, la prima storia è questa: abbiamo lanciato sulla bottega, la bottega del Barbieri, la storia di Zera Dogan. Non so se la pronuncio bene, ma insomma si scrive così.
È il problema che ci siamo posti anche noi.
È una scrittrice e giornalista turca. È stata arrestata perché nei suoi quadri e nei suoi fumetti viene accusata, in base a quello che dipinge, a quello che disegna, è stata accusata di essere terrorista, cioè del PKK. È una cosa che ha dell'inverosimile, ma in Turchia purtroppo queste cose sono all'ordine del giorno. E abbiamo lanciato bottega questa campagna perché crediamo che qualche volta l'assurdo possa aiutare a bucare la cortina del silenzio. Perché c'è la cortina del silenzio? Io credo che chi ascolta questa radio lo sappia, ma è sempre bene ripetere le cose anche ovvie, perché Erdogan è un buon amico dell'Occidente. Perché Erdogan è stato incaricato, anzi meglio pagato, lautamente pagato, per fermare con ogni mezzo le ondate di migranti che poi sono profughi, che poi sono profughi che scappano dalle guerre dell'Occidente, ma questo è un altro discorso. Comunque, un buon amico dell'Occidente, in ottimi affari con l'Occidente, in particolare in Italia ci sono ottimi affari, proprio se andate a guardare in bottega. Gli ultimi post abbiamo parlato, abbiamo messo dei link, e quindi di Erdogan bisogna parlare male il meno possibile, fare finta di sdegnarsi se vengono arrestati un po' di giornalisti, ma poi chiudere gli occhi su tutte le cose che succedono, omicidi, sparizioni, torture, arresti di massa, licenziamenti di massa. Questa è la verità, purtroppo. Inoppugnabile, inoppugnabile, inoppugnabile. Allora, la storia di Zera Dogan può aiutare a bucare questo muro perché è una storia così assurda che forse se anche gli artisti, le artiste che hanno una sensibilità e che credo che professino la libertà, quasi tutti e quasi tutti gli artisti chiedono libertà di espressione, no? Quindi se si cominciano a muovere non solo i militanti, ma gli artisti, i giornalisti, le donne che si sentono offesa che una giornalista che tra l'altro ha scritto moltissimo sul femminicidio in Turchia, la Turchia è uno dei paesi che ha dei record del femminicidio, se diciamo si comincia a muovere un popolo più vasto forse qualche cosa si può ottenere. Dico la verità, prima di scrivere in bottega abbiamo cercato, perché pensavamo fosse più efficace, di convincere qualche giornalista, diciamo, delle testate più importanti a lanciare questa campagna, perché Zera Dogan è in galera dalla fine di luglio e da allora praticamente nessuno ha scritto un rigo se non Roberta Zunini, mi sembra, ma non sono sicuro del cognome. Comunque una giornalista del Fatto Quotidiano ha raccontato questa storia. Da allora sui giornali italiani non è apparso nulla. È apparso qualche cosa su qualche blog piccolino, su qualche sito, diciamo, minore, e invece all'estero qualcosa si è fatto. Per cui, vedendo che nulla si muoveva, noi abbiamo cominciato a discutere di cosa fare, e alla fine abbiamo deciso che il nostro piccolo blog, La Bottega dei Barbieri, si muoveva, e nel frattempo continuiamo a sollecitare chi ha più mezzi, chi ha più voce, chi ha più ascolto a fare qualche cosa su questa vicenda. Speriamo di farcela, chiediamo anche a voi che ascoltate di rilasciare questa notizia, di cercare le notizie, chi sa l'inglese per esempio trova altre notizie ulteriori che noi magari tradurremo, e quindi questa è l'inizio di una piccola campagna che ovviamente, come sempre in questi casi, prende una persona per poi riuscire a fare un discorso generale. Questa è la prima cosa che vi volevo dire. La seconda cosa, torniamo in Italia, restiamo in Italia, dove c'è una vicenda che ha dell'incredibile. Noi non siamo nella Turchia del dittatore, del sultano Erdogan, siamo un paese, si sa, a democrazia molto limitata, però insomma ci sono delle differenze con la Turchia, differenze che ogni tanto sembrano annullarsi. Questa vicenda che vi racconto avviene a Cesena, che riguarda un blogger, ex consigliere comunale dei Verdi, da molto tempo assente dal consiglio comunale, un bravissimo guaglione per come lo conosco io, molto preciso, molto puntuale, si chiama Davide Sabri. Davide Sabri ci tiene molto a Cesena, ci tiene molto all'ambiente, alla salute, e quindi è un blog molto molto battagliero. Da anni denuncia i centri del potere in città, che sono le banche, le grandi imprese e naturalmente il potere politico, che a Cesena è il PD. Non c'è dubbio su questo, gli articoli che ha fatto, le riflessioni che ha fatto, le notizie che ha dato su vari temi, tra l'altro sulla grave crisi che poi ha portato a un'inchiesta giudiziaria sulla Cassa di Risparmio di Cesena, sono sempre stati documentati, precisi, e io li ho ripresi dall'altro in bottega. Qualche tempo fa Davide Sabri cominciò a parlare della Conad. Mi fermo per dirvi cosa è successo. È successo che la Conad si è così arrabbiata che ha chiesto a Davide Sabri, tramite avvocati, 1 milione di euro per diffamazione e altre cose. Poi magari vi leggo bene questa roba. Ora, io non ho fatto una ricerca, ma 1 milione di euro in Italia, chi sia un privato, non una multinazionale, al governo, sono un record. E cosa ha fatto di così grave Davide Sabri per danneggiare la reputazione della Conad? Allora, Davide Sabri ha cominciato a scrivere che il nuovo ipermercato non gli piaceva, per l'esattezza al quartiere Montefiore, il nuovo ipermercato Conad al quartiere Montefiore, ha scritto che non gli piaceva che la Conad chiedesse al comune una variante di al piano regolatore e che in cambio si offrisse di costruire la nuova caserma dei carabinieri, che costa evidentemente molti soldi. E ha scritto che per esempio i lavori dell'ampliamento dell'ipermercato sono cominciati addirittura prima che il Consiglio Comunale approvasse la variante. E l'ha scritto appunto giorni prima pubblicando le foto dei lavori, quindi è inoppugnabile. Questo insieme di notizie e di valutazioni ha dato fastidio alla Conad, che attraverso gli avvocati per Giuseppe Dolcini e Massimo Belessi hanno chiesto un risarcimento di 1 milione di euro per la natura diffamatoria delle parole di Davide Sabri, che tra l'altro scrive anche sulla bottiglia del Barbieri. Io riprendo i suoi articoli, sono articoli precisi e documentati, non ho mai avuto nulla da dire e quindi li ho sempre pubblicati così. Io per ora non sono stato denunciato, ma chi lo sa, vedremo come andrà a finire. È forse utile dire che, a parte le valutazioni politiche di Davide Sabri, non mi piace il modello ipermercato perché aumenta il traffico, aumenta la cementificazione, produce immensi rifiuti di imballaggi, riduce la qualità dei prodotti, fa chiudere le piccole botteghe, eccetera, 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 eccetera. A parte queste valutazioni, sono state ritenute dispregiative e diffamatorie frasi come centri di potere che condizionano pesantemente le scelte. Uno stretto legame fra uomini di potere del PD e i responsabili della grande distribuzione per realizzare nuovi ipermercati, supermercati e centri commerciali. Un pericoloso connubio fa Paolo Lucchi, che sarebbe il sindaco della città, e Luca Panzavolta, che sarebbe, come dire, il capoccione della Conad. Il nuovo ipermercato della Conad Montefiore è una follia urbanistica, una maxi operazione commerciale ed economica a favore di Conad, eccetera, eccetera, eccetera. Tra cui forse la frase, diciamo, una delle frasi che poi dava più fastidio è stata: Luca Panzavolta, ripeto, il capo della Conad, sarà i protagonisti del nuovo libro d'inchiesta Affari, Banche e Politiche a Cesena. Allora, io non faccio grandi commenti, anche perché non vorrei che la Conad, la potente Conad con grandi mani, grandi orecchi, poi sentisse questa trasmissione e denunciasse anche Radiazione, che penso che abbia già abbastanza guai. Se ricevesse una richiesta di risarcimento di 1 milione di euro si metterebbe a ridere probabilmente, però insomma non dirò in radio tutto quello che penso, lo scriverò sul mio blog, sulla Bottega dei Barbieri, però faccio con voi un paio di ragionamenti molto tranquilli.
Ma non ti preoccupare, Daniele, 1 milione più, 1 milione meno, ce lo accogliamo anche noi senza problemi.
Sì, anche perché poi la cosa c'ha anche un aspetto ridicolo. Noi calcolavamo che Davide Fabbri, che pure ha uno stipendio di 1200 euro, quindi insomma non tra i migliori, ma non tra i peggiori, per restituire, per pagare questo fantomatico 1 milione di euro, dovrebbe lavorare 120 anni, qualcosa del genere. Qual è il discorso? Perché si chiedono queste cifre? Beh, insomma, è evidente che si chiedano queste cifre per intimidire. Non può essere altro il discorso, non c'è una valutazione obiettiva. Cioè, immaginiamo che qualcuno, una multinazionale, come di fatto è la Conad, o una persona importante, si senta diffamata. Beh, insomma, ha torto, ha ragione, poi questo si vedrà, può chiedere un risarcimento, e se la notizia è apparsa su tutte le TV, le calunnie o le presunte calunnie sono state scritte in prima pagina su Repubblica, il Corriere della Sera, beh, insomma, la reputazione è stata danneggiata, quindi il risarcimento può essere alto. Come ragionamento ci sta. Ora, Davide Fabbri sul suo blog avrà probabilmente 700-800 lettori. Qualcuno l'ha ripreso? Mettiamo altri 200. La Bottega del Barbieri ha una media di 700-800 contatti, che non vuole neanche dire lettori e lettrici, ma vuol dire semplicemente contatti. Quindi aggiungiamocene qualcun altro. Insomma, parliamo di, non so, 2000 persone, qualcosa del genere. È così grave il danno che la Conad ha avuto? O invece, domanda, fa paura il libro che Davide Fabbri vuole scrivere? Fa paura il fatto che da anni lui, con poche altre persone, sta muovendo la città per questo e questo? E quindi non solo la Conad, ma qualcun altro può essere contento se un avviso di una denuncia di questo tipo gli fa paura. Perché è chiaro, io sono stato a un'assemblea l'altra sera a Cesena con Davide Fabbri, è chiaro che lui era un po' spaventato da questa cosa. È chiaro che ha trovato forza nella presenza di un po' di persone che sono state solidali, che hanno detto che saranno un comitato con lui, per lui, eccetera, eccetera. Niente, io mi fermo qui, ho raccontato questa storia perché fa parte di un sistema di potere intrecciato con informazione che continua a nascondere le notizie scomode. È chiaro che se un giornalista nota un singolo cittadino che ha ricevuto appunto una richiesta di danni per 1 milione di euro, dovrebbe dare la notizia, indagare, commentare. Praticamente nessuno l'ha fatto, né a livello locale né a livello nazionale. Perché? Perché la Conad ha molta pubblicità, penso io, questo è quello che penso io.
Però tu pensi...
E finisco questa storia con un parallelo. Forse qualcuno di voi che legge il Fatto Quotidiano ha notato che negli ultimi giorni il Fatto Quotidiano ha dato prima la notizia e poi ha approfondito di un procedimento, di un'indagine che un giudice ha fatto su un grave incidente di un autobus che precipitò 3-4 anni fa. Adesso non volevo raccontare questa storia, quindi non ricordo esattamente dove, comunque in Campania. Quando c'è stato questo incidente con i morti, è chiaro che si è cominciato a dire quali erano le cause, quindi l'autista non era ubriaco, almeno così non risulta, ma era molto stanco, come capita spesso agli autisti, e sappiamo perché. Il pullman era vecchio, e questo purtroppo anche è normale, eccetera, eccetera. Però il giudice o i suoi periti, non so come funziona questa cosa, si è fatto una domanda: ma come mai il guardrail, se dovrebbe servire proprio a respingere un pullman, una macchina, invece è volato via come cartone, e quindi l'incidente è stato molto più grave? Una spiegazione ovviamente potrebbe essere che l'autista arrivava a 150 all'ora e avrebbe travolto tutto. Invece non è andato così. E allora, indagando, si è scoperto che la compagnia, le autostrade d'Italia avrebbero dovuto fare dei lavori lì e altrove per sostituire i guardrail che erano vecchi, che erano consumati, eccetera, eccetera. Quindi è stato aperto un procedimento contro Autostrade d'Italia, Autostrade Italiane, come si chiama, non ho sotto mano le carte, che come forse voi sapete è il signor Benetton, quindi potente, multinazionale, che fa molta pubblicità, e questo spiega perché il Fatto Quotidiano è stato coraggioso e ha raccontato questa storia, mentre altri mezzi di informazione o non l'hanno raccontata o l'hanno raccontata nelle classiche due righe invisibili, che significa non dare neanche la notizia. Ora, per carità, finché un processo non è finito tutti possono essere innocenti, perfino Benetton, però intanto si dà la notizia. Allora, queste sono le due storie che ci tenevo molto a raccontarvi. Se mi date altri 5 minuti e magari uno stacco musicale, così mi bevo un bicchiere d'acqua per liberarmi dall'assalto.
Non so se hai notato, però l'attacco di tosse ti è venuto mentre stavi dicendo. L'attacco di tosse ti è venuto mentre stavi dicendo che Benetton potrebbe essere comunque innocente. In quel momento lì ti è partito l'attacco di tosse. Non so se la cosa è relazionata o meno, ma.
Il dottor Freud sarà da me interrogato in merito.
Allora, noi ti lasciamo una pausa musicale, così hai tempo di bere un bicchiere d'acqua.
E poi ti cazzata che ho detto.
E poi ci risentiamo per questi ultimi 5 minuti.
D'accordo, grazie.
E nelle piazze scendono con la giusta violenza. L'America dei Nixon, degli Enne McNamara, dalle pantere nere una lezione impara. La civiltà del Napalm, ma ai popoli non piace, finché ci sono padroni non ci sarà mai pace. La faccia dei padroni fa comodo ai padroni, la coesistenza è truffa per farci stare buone. Quindi cosa vuoi di più, compagno, per capire che è suonata l'ora del fucile? che si è mascherato da pazzo socialismo, gli operai polacchi che ci operato gridavano in corteo, gridavano comunque perché finisce male, marciavano cantando l'internazionale. In Europa non stanno più a guardare, la lotta esplode ovunque e non si può fermare. Ovunque barricate, da Davos ad Atene ed anche qui da noi, a Termini Imerese, Bergero, Lazio, Monte, Semi e Rosarno, la lotta dura avanza, i padroni moriranno e quindi... Cosa vuoi di più, compagno, per capire che è suonata l'ora del fucile?
E dopo questa pausa musicale utile, oltre a dare una pausa a questa intervista, anche a far bere un bicchiere d'acqua a Daniele, che stoicamente ci ha parlato per 20 minuti, quindi giustamente gli abbiamo concesso un po' di riposo, ma adesso lo rincalziamo subito perché ci ha chiesto ancora 5 minuti di tempo, allora siamo ben contenti di darteli, di ascoltare. Cosa hai da dire?
Ok, grazie. Oggi è uno di quei giorni che parlerei per ore, ma insomma è meglio lasciare spazio ad altri e ad altre. Dunque, mi è capitato nelle settimane scorse di leggere un libro molto bello, mi hanno anche invitato a presentarlo a un convegno a Roma, sono andato e mi sento veramente di consigliarlo a tutti. Nella mia recensione in bottega partivo da un ricordo personale, cioè ricordavo che nel 76, quindi insomma parliamo molto di molto tempo fa, a una manifestazione dalle parti del Vaticano a Roma, partì uno slogan nel pezzo di corteo dove c'ero io che diceva: oggi il Papa sta con i falangisti come tanti anni fa stava con i fascisti. Rima obbligata e verità indiscutibile, perché allora il Papa non sprecava parole di legno per Sabra e Shatila e per le altre stragi che i falangisti libanesi facevano insieme agli israeliani, e naturalmente si teneva le parole di sdegno per altre occasioni quando colpiti erano i cattolici. Ora, questo slogan inoppugnabile storicamente sul passato recente come sul passato lontano purtroppo non è una verità condivisa, perché soprattutto in Italia, per mille ragioni che ora non sto a spiegare, il Vaticano è riuscito a cancellare dalla memoria tutte le complicità che ha avuto con i fascismi storici. Per cui, anzi, spesso si vanta in modo assolutamente, come dire, senza documentazione, senza motivo, di aver salvato gli ebrei, e non è vero, è vero al contrario, di aver cercato di fermare Hitler, e non è assolutamente vero, è vero al contrario, che ha appoggiato Hitler, Mussolini e gli altri fascismi fin dall'inizio, eccetera, eccetera, eccetera. Vero è naturalmente che alcuni cattolici, come alcuni protestanti, si opposero al nazismo, pagarono purtroppo con la vita il loro coraggio, ed è tristissimo che oggi il Vaticano si faccia scudo di loro per far dimenticare che invece le gerarchie, tutte praticamente senza alcuna eccezione, a partire da Pio XII, appoggiavano in tutti i modi Hitler e gli altri fascisti. Allora, questo discorso torna importante perché Roberto Massari, un piccolo editore italiano, ha finalmente tradotto un libro del 1966, mi pare, o 65, vado a memoria, di Karl-Heinz Gessner, si dice, lo pronuncio bene perché ho chiesto, si dice dolce o si dice duro? No, Deschner, dolce, che ha scritto questo libro intitolato Con Dio e con i fascisti, e il sottotitolo è Il Vaticano con Mussolini, Franco, Hitler e Pavelic. Pavelic, per chi non lo sapesse, era il capo dei fascisti croati, particolarmente sanguinari, particolarmente stragisti. Fecero delle cose che sembra una barzelletta dirlo, ma fecero inorridire i nazisti che in Croazia, in Serbia, nell'ex Jugoslavia, insomma, dissero state esagerando, fermatevi, perché avevano paura che queste stragi così assurde e continue provocassero una reazione. Non lo dicevano ovviamente per un senso di pietà, diciamo per un senso di opportunità. Bene, non ve la faccio lunga, ma insomma io vi consiglierei questo libro, di recuperarlo. È un librone grosso, a un prezzo ragionevole, ma insomma se riuscite a recuperarlo in biblioteca è meglio, perché ha un valore storico immenso. Non a caso non è stato tradotto in italiano, non a caso questo e qualche libro simile, quando escono, non vengono recensiti, se ne parla meno possibile. Non a caso queste verità storiche, che sono inoppugnabili, si possono rintracciare in altri libri, ma sono quei libri per studenti, per professori, per ricercatori, scritti complicati, difficili da trovare, mentre invece questo è un libro abbastanza divulgativo, e quindi diciamo chiunque può leggerlo e verificare questo. Ha un valore quindi storico, perché è stato scritto nel 1965, quando, ripeto, per mille ragioni che adesso non è il caso di ricordare, queste verità dovevano essere assolutamente nascoste e censurate, ci doveva accreditare un ruolo positivo del Vaticano, e ha un valore attuale perché purtroppo l'informazione su quello che fa il Vaticano oggi, almeno in Italia, è pesantissimamente condizionata. Ma questo è quello che succede adesso, di Papa Francesco che si fa bello di parole e poi nei fatti si muove all'opposto. Magari è un discorso complicato, lo prenderemo un'altra volta, e non abuso dello spazio che mi avete lasciato. Grazie.
Beh, grazie a te, poi come dicevi, sicuramente avremo modo durante tutte le altre trasmissioni di parlare di nuovo, anche perché se si parla di Chiesa in quanto apparato istituzionale, insomma, da dire ce n'è sempre, e come ricordavi tu anche prima, molto spesso è anche utile per cercare di far riemergere una memoria che molto abilmente viene cancellata, anche se si tratta di una memoria piuttosto recente.
A proposito di Papa, c'è un'ultima ora proprio di Papa Francesco, che a Tbilisi ha fatto una dichiarazione sconvolgente: teoria del gender, nemica del matrimonio.
Finalmente
esce allo scoperto, finalmente.
Non ha assolutamente idea di che cosa parla, ma questo è un fatto a cui siamo abituati. È molto interessante che comunque lui, a secondo di dove sta, dice cose diverse, perché
sì,
da altre parti sembrava aprire un dialogo. Ma ne parleremo un'altra volta, perché guardate che è veramente incredibile come di recente anche il Manifesto, il quotidiano Il Manifesto, attendo a tessuto di un elogio di Papa Francesco veramente, veramente curioso, perché è chiaro che le parole sono importanti, però sono tanti più importanti i fatti, e su tutto quello che il Papa ha detto, che sembrava delle aperture, dico sembrava perché a volte i giornalisti l'hanno anche volutamente interpretato, senza citarlo, tra virgolette, comunque tutto quello che sembrava un'apertura, poi non è successo nulla nel Vaticano, compreso questa storia dei preti pedofili, che in Italia sono tantissimi e che vengono in tutti i modi difesi, esattamente come abbiamo visto in quel film che ha vinto l'Oscar. Magari una volta facciamo una trasmissione, sentiamo anche dei preti, degli ex preti, delle persone che denunciano queste cose, facciamo un pomeriggio sui preti pedofili in Italia, che ne dite?
Volentieri,
è un tema a noi caro, quello della religione e dei papi,
anche dei preti. Va bene, allora intanto allora, ti ringraziamo per oggi e ti salutiamo. Ciao Daniele.
Grazie, buona trasmissione. Ciao.